Bentornati a M7, il settimanale di Metro Regione. Con voi questa mattina ci sono io, Chiara Manetti. Come ogni sabato fino alle 11 vi raccontiamo un tema che riguarda Milano e il territorio che la circonda, attraverso più voci. Oggi parliamo di un tema di cui avete letto o sentito parlare almeno più di una volta a settimana dall'inizio dell'anno: le persone senza dimora a Milano. E questo è il ritmo con cui si muore in strada nel 2026, più di una persona ogni 7 giorni. La maggior parte uomini trovati senza documenti sotto un cavalcavia, su una panchina, davanti a una stazione. In una Milano che corre veloce e si è messa a nuovo per le Olimpiadi, c'è anche chi resta fermo o tagliato fuori, oppure chi sceglie di isolarsi. Per ascoltare queste storie siamo usciti con chi quei volti li vede ogni sera, i volontari che portano assistenza, coperte, cibo e ascolto. Questa puntata di M7 si intitola Milano ai margini, storie e voci di chi vive in strada.
Non avendo più un lavoro, perché io fino all'anno scorso lavoravo come cuoco in un hotel qua a Milano, ho 50 anni, di costo un tot, e loro preferiscono gente, ragazzini che fanno l'apprendistato, stagisti. Mi sono trovato di nuovo in mezzo alla strada. Una volta mi hanno spruzzato, mi hanno addormentato, mi hanno portato tutti i documenti.
E qui abbiamo abitato sempre, perché qua uno vivere meglio. Sempre tranquillo qui, con altre persone, noi non stiamo di parlare, di abitare con altri, noi solo da noi, amici, quali siamo qui.
Una volta fai lavoro, una volta no, dipende, però il problema è dei documenti, quello è il problema, senza documenti è impossibile per trovare qualcosa, quasi 8 anni adesso.
Ho lavorato per 5 anni, poi mi è venuto l'ictus, sono finito in strada. Non posso lavorare, non posso fare niente. Sono venuto qua in Italia per lavorare, per aiutare mia famiglia. No, non mi va con gli altri in dormitorio, perché io qua vengo quando voglio, mi sento bene tranquillo, da solo.
Ho dormito qui nella piazzetta, dove c'è la Bocciofria. Ho dormito sotto la banca. Ho dormito in Piazza Leonardo 4 anni, 5 anni. Meglio strada, stavo una meraviglia, non c'avevo più problemi.
Le voci che avete ascoltato sono state raccolte in 2 serate diverse con 2 associazioni di volontariato che fanno parte di una rete gestita dal Comune di Milano, che ora che è inverno ha attivato il piano freddo. Più di 500 persone senza dimora sono state accolte nelle strutture messe a disposizione, ma i posti sono oltre 2300. Non tutti accettano di occuparli, ma c'è chi prova a fargli cambiare idea. Davide, Michela, Dario e Matteo, dell'associazione Ronda Carità e Solidarietà, mi hanno fatto salire a bordo del loro camioncino.
Allora, è un giro centro-est, si chiama, per cui la prima tappa è in via Marina, poi via Manzoni, San Babila e poi tutto un giro comunque centrale. Andiamo anche in zona Porta Romana e poi chiudiamo in piazza Fontana e piazza Santo Stefano.
Adesso sono quasi le 8:30.
Sì. Non tutte le sere sono uguali, però grosso modo 11:30 siamo in sede.
Avete ricevuto anche delle segnalazioni questa sera?
Abbiamo questa segnalazione in largo corsia dei Servi.
Marito e moglie ucraini, cardiopatici, stazionano in zona Sorbillo da mesi, cercano aiuto e sono collaborativi. Questo è un privato cittadino su questo portale che si chiama Paco, dedicato alle segnalazioni appunto di persone in evidente stato di difficoltà.
Non è facile, ti accorgerai anche adesso, non è facile, per cui in alcune sere ti senti magari anche poco utile, poi in realtà non è così, razionalizzi, non è così, insomma.
Allora, sono arrivato qui pensando che stanno vicino alla questura di Fratelli dei miei fratelli, fosse un posto tranquillo, sicuro. In effetti lo è, però alcune volte passa sempre qualcuno che è il più disperato di noi, magari trova il sacchetto con il cibo che mi avete lasciato voi, piuttosto che le ciabatte, piuttosto che le scarpe, piuttosto che una volta mi hanno spruzzato, mi hanno addormentato, mi hanno aperto praticamente tutto, mi hanno portato tutti i documenti e sono ancora in ballo perché mi manca ancora la patente, però devo dire la verità che non è facile, perché con San Martini ho avuto sempre un buon rapporto, però quest'anno non so perché praticamente loro mi hanno dato soltanto 1 mese. Sono andato per il rinnovo, mi hanno detto no, non possiamo più fare il rinnovo, rivolgiti all'assistente sociale. Mi hanno dato un elenco di ostelli, di hotel, basso costo, insomma mica tanto, 50-60 euro a notte. Quindi non potendo, non avendo più un lavoro, perché io fino all'anno scorso lavoravo come cuoco in un hotel qua a Milano, e quindi ho fatto 3 mesi di prova, poi il contratto è stato prollungato di 6 mesi. Io purtroppo ho 50 anni, li costo un tot, e loro preferiscono gente, ragazzini che fanno l'apprendistato, stagisti, quindi mi sono trovato di nuovo in mezzo alla strada, perché anche prima era successo, però poi io grazie a Dio ho imparato un mestiere, appena trovo una possibilità prendo parto, vado in Trentino, vado a lavorare.
Quando
vado...
trovi lavoro ti sposti.
Esatto, mi sposto, piuttosto che stare qua a Milano, perché Milano è veramente cara. Anche perché se vai a cercare una camera, un posto letto, devi avere un contratto, ma il contratto deve essere a tempo indeterminato, e poi la maggior parte affittano soltanto, solamente a studenti e studentesse, soprattutto universitarie, perché indietro c'hanno i genitori sono una garanzia. Speriamo presto che il servizio accoglienza milanese mi dia una risposta, anche perché, cioè, stando in questa situazione, cioè non dormendo, in automatico il cervello, perché sei sempre nervoso, sei sempre in allerta, sei sempre paura. 15 giorni fa c'era un ragazzo là, spagnolo, poverino, di 24 anni, non so se te lo ricordi.
Io sono a Barcellona.
Ah, è partito?
Sì, sì.
Perché abbiamo provato a chiamarlo ma non rispondeva. Meno male, perché quello lì, poverino, è stato aggredito, non so se hai saputo. È passato uno, fumato con di crack, ha spaccato la bottiglia, lui per difendersi, per riprendersi lo zaino, quello lì si è alzato in faccia. Non ha neanche una coperta, non ha neanche un cartone, non aveva niente, cioè dormiva direttamente.
Quando sei stato in dormitorio?
Diversi. L'ultima volta sono stato a dicembre, mi scadeva il termine, mi sembra il 18 di dicembre, e quindi sono tornato a San Martini chiedendo appunto rinnovo, mi hanno detto no, purtroppo quest'anno diamo soltanto un mese. E io gli ho spiegato un po' la situazione, che era abbastanza delicata, mi hanno detto vabbè, visto che è Natale ti facciamo stare altri 10 giorni fino al 29. Poi alla fine sono detto che non, non c'è più posto, e sono ancora qua, come diceva Vasco.
Però tu vorresti andare in una struttura chiusa?
Sì, sì, come no? Sono in ballo con il SAM, Servizio Accoglienza Milanese, ho già fatto 2 colloqui e devo aspettare ad aprile, e quindi nel frattempo è inutile che vado negli ostelli, che vado, perché poi, cioè, gli ostelli è un conto, io poi ogni tanto, quando sono veramente, ne ho pieni dos cojones, cioè conosco un albergo tranquillo, gestione familiare in Piazza Spromonte, però 50 euro, inizialmente facevo 2-3 notti a settimana, però adesso l'ultima volta che sono stato, è stato 2 mesi fa. Però sono bravissimi, perché da loro sono di valigi da 2 mesi che sono lì e non mi hanno mai chiesto un centesimo. Poi Milano è veramente una città che corre molto 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 veloce, e se non stai dietro al passo sei fregato. Io mi sento abbastanza fregato in questo momento, però non mollo il colpo, non mollare mai.
Dai portici di Porta Nuova ci inoltriamo nel centro della città, in una Milano molto visibile, soprattutto in questo periodo.
Questo episodio risale a 1 o 2 settimane fa, quando la città si stava preparando all'inizio delle Olimpiadi. Una delle persone note che seguiamo, una signora italiana di oltre 70 anni, molto dolce, molto tranquilla e pacata, che penso viva in strada da diverso tempo, da più di 10 anni. Insomma, qua in Piazza Fontana, sotto i portici, doveva avvenire una sorta di test preparatorio a qualcosa, qualche cerimoniale relativo alle Olimpiadi, all'arrivo di qualche personaggio politico. E quindi è stato chiesto di spostare tutta la loro cosa, sgomberare il campo, e quindi nonostante piovesse, nonostante le condizioni di evidenti fragilità in cui si trovava, lei si è dovuta trovare a stazionare al freddo sotto la pioggia con tutte le sue cose esposte per un paio d'ore, fino a che poi non le è stata data la possibilità di ritornare.
Piazza San Babila è uno dei posti dove ci fermiamo abitualmente, si presentano spesso e volentieri sempre le solite persone, questa sera ce n'era una 15ina. Sono persone con le quali è molto difficile instaurare un dialogo, perché vengono, sanno che cosa possono chiederci, sono molto attenti a portare a casa quello che gli serve, o forse anche quello che non gli serve. Sanno che abbiamo prodotti per lingerie intima, sanno che abbiamo anche qualche vestito, e chiedono come se fosse per fare la spesa. E quindi in realtà, se vengono è semplicemente per chiedere cose, non è il nostro obiettivo, no? Non è l'obiettivo quello, appunto, di stare a un rapporto e di cercare di fare in modo che queste persone escano da questa situazione.
Una delle prime cose che mi hanno colpito è stata la presenza di tanti giovani italiani per motivi di disagio legato alla tossica dipendenza, all'alcolismo, insomma. C'è gente che viene dal sud, gente qua dei dintorni, un po' molto eterogenea. Tipo una coppia di ragazzi campani che alloggiavano in zona sotto i portici di San Babila, fidanzati, due bellissimi ragazzi, anche loro trentenni, persone che interagisci e non ti spieghi di come possano essere trovarsi in quella condizione. A stare in strada occorre poco tempo per trovarsi radicati in quella realtà. Noi seguivamo un'altra coppia l'anno scorso, si erano trovati in strada a febbraio e quando era maggio, quindi neanche 6 mesi, avevano ormai delle sembianze, delle anche fisiche, delle abitudini che uno a vederle, a parlarci, interagire, poteva benissimo supporre che loro fossero dei senza dimora pluriennali.
Anche tanta gente che comunque ha comunque un lavoro, magari anche precario, ma che poi ti viene a chiedere un aiuto, anche questa cosa è in aumento, è in aumento. Sono sicuramente più stranieri, però con anche gli italiani è un numero comunque considerevole.
A voi è capitato di operare anche in zone in cui poi avete saputo che una persona è deceduta?
Ah sì, certo, sì sì sì, ma io ne ho conosciuti un paio che sono deceduti poi nelle settimane successive alla mia ultima visita. Nicolai ad esempio di Via Dante, noi abbiamo fatto il nostro servizio di ausilio, ecco, poi nessuno può imporre nulla a nessuno.
Mercoledì sera ho accompagnato Stefano, Arianna, Ginevra e Raffaele dell'unità di strada della Fondazione Progetto Arca, referente della zona est della città. Il percorso ha toccato luoghi meno centrali fino ad arrivare alle periferie milanesi, da Corso Indipendenza, passando per Piazza Aspromonte, poi la zona del Politecnico, fino a Via Forlanini.
Sono le 19.40, siamo partiti da San Martini, dal nostro centro. Ci sono tappe che dei momenti possono essere tappe da 3 persone e poi magari dei momenti sono da 7. Dipende un po' dalle loro situazioni contingenti. Alcuni di loro lavorano, alcune persone dormono in strada perché non possono pagarsi l'affitto di una casa, oppure potrebbero pagarsi una stanza, ma questo consumerebbe tutti i soldi. Quindi preferiscono dormire in strada e con i soldi che invece riescono ad avere, si magari vanno a cena fuori oppure si comprano le sigarette o i vestiti o cose del genere, ecco.
Ci sono anche persone che non vogliono andare nei dormitori offerti dalla rete del Comune di Milano.
Sì, per tante ragioni. Allora, intanto bisogna distinguere piano freddo e accoglienza ordinaria. Piano freddo possono andare tutti, cioè anche quelli che non hanno i documenti, però nel piano freddo si entra la sera alle 8 e si esce la mattina alle 8. Durante il giorno l'unico posto dove puoi andare quando esci è nei centri diurni, dove non tutti vogliono andare o non tutti vanno. E inoltre l'altra questione è questa, che quando tu vai in dormitorio di solito chi vive in strada ha anche tanto materiale, e se tu vai nel dormitorio il materiale non te lo guarda più nessuno, lo perdi. Allora a questo punto dicono: beh, senti, io poi di notte bene o male ho le mie coperte, rimango fuori. Alcuni poi hanno, come questi che vedrai poi di Forlanini, hanno le loro baracche, insomma. La seconda ragione è che i dormitori hanno alcuni difetti che sono legate alle persone che ci stanno dentro, cioè possono esserci delle pulci, dei letti, possono essere persone che fumano, possono essere persone che sentono magari di notte la radio, si può essere derubati, per cui per tante ragioni i dormitori non sono come un albergo dove c'è la sicurezza, ecco. Quindi molti hanno avuto magari un'esperienza negativa che non necessariamente si deve ripetere, ma quell'esperienza li ha segnati e non vogliono più andarci, quindi non desiderano andare al dormitorio. Diversi sono i dormitori invece in accoglienza ordinaria, perché nel piano freddo il dormitorio è un mese e basta, poi devi uscire a meno che non ci sia la possibilità di rinnovarlo. In questo periodo in effetti c'è, perché il posto c'è. Invece nell'accoglienza ordinaria tu puoi stare anche un anno, ma per avere l'accoglienza ordinaria devi avere i documenti in ordine, oppure essere italiano, oppure essere comunitario.
Romania.
Da quanto tempo sei qui in Italia?
20 anni. E qui abbiamo abitato sempre, perché qua, come si dice in italiano, una vivere meglio, sempre tranquillo qui. Questo posto dove abbiamo abitato sempre, il signor Stefano, loro... Anche loro amici, mi conosci tanto tempo. Mi ha portato sempre di cibo, di mangiare, di coperte, di vestiti.
Avete anche costruito un rifugio un po' più grande, diciamo?
Noi abbiamo costruito per abitare un po' meglio, perché arriva il freddo, inverno, quando piove, e stiamo un po' meglio. Con la cucina.
E invece, per esempio, nei dormitori del comune di Milano, hai mai pensato di andarci?
Noi qua siamo amici da tanto tempo. Con altre persone noi non stiamo di parlare, di abitare con altri. Noi solo da noi, amici.
Non sei mai stato in un dormitorio?
No. Proprio sempre qui.
Tu lavori?
Sì, abbiamo lavorato. Lavoro quando trovo, sempre abbiamo lavorato. Anche oggi, anche ieri, abbiamo lavorato sempre. Traslochi, rasatura, biancare, tutti che le cose.
Ho lavorato per 5 anni, poi mi è venuto l'ictus, sono finito in strada. Io c'ero un ictus che mi ha colpito la sinistra, la gamba e la mano. Faccio fatica a camminare, però non posso lavorare, non posso fare niente.
Prima che cosa facevi?
Lavoravo in cantiere come manovale. Sono venuto qua in Italia per lavorare, per aiutare mia famiglia. Adesso ormai i miei figli sono grandi. Sono in Germania, sono separato. Non lo so se mia madre è ancora in vita, perché non sono andato più da quando mi ha rubato i documenti, 2016. Appena sono andato dopo 2 mesi qua, mi ha rubato il portafoglio e tutto. Non c'ho nessun contatto con mia figlia, con nessuno. Qua dormo da 2010, sono arrivato 2006, ho lavorato fino al 2011, poi mi è venuto lì. Sono finito in ospedale, ricoverato e ero tutto storto, però mi ha fatto uscire dopo. E dove che andavo?
Tu sai che ci sono dei posti per dormire?
Lo so, ma non mi va, lo so. Mi ha detto di andare a San Martino. No, non mi va con gli altri in dormitorio, perché io qua vengo quando voglio, mi sento bene tranquillo, da solo.
Anche d'inverno non hai freddo?
No, grazie a loro che mi porta, anche la gente mi porta vestiti e coperte, anche loro. Quando ho bisogno di qualcosa in più mi portano loro.
Di dove sei?
Qua, sempre di Lambrate. Ho lavorato, ero a busta paga, poi ho lavorato in nero, di tutti i colori. Ho dormito qui nella piazzetta, dove c'era la Bocciofilia, ho dormito sotto la banca. Ho dormito in Piazza Leonardo 5 anni. È così, non so cosa devo fare.
Che lavori facevi?
Idraulico, elettricista. Però chiaro, aggiusti un miscelatore, 30 euro. Cosa fai 30 euro? Però dopo esco, 2 birre e il panino. E di qua di là ho già finito, insomma, perché di sigaretta ho già finito. Ho avuto problemi tanti anni fa, poi li ho cancellati, mi sono reso conto di quello che ho fatto e buonanotte. Mi sono comportato bene qua, intorno a Lambrate, una meraviglia. Tutti mi conoscono qua, con tutti i problemi che ho avuto. Io vivo qua, tranquillo, la gente passa, non c'è problema, come stai, come va, non è un problema. Poi dopo, la fortuna che ho avuto è l'associazione Arca Stefano, che mi conosce da anni, perché dormivo in Piazza Piola, ma io in strada stavo una meraviglia.
Perché?
Perché basta, non c'avevo più problemi, non ne potevo più.
Qui siamo alla stazione Forlanini.
Questa è la stazione Forlanini, dove le persone dormono normalmente sui binari. Qui prima avevamo la presenza di un italiano, un nordafricano, invece sono rimasti un indiano e un nordafricano. Binario 3 e binario 4.
Buonasera.
Vieni dal Marocco?
Sì, al Marocco.
Quando sei arrivato?
Ah, 2005.
E quando sei arrivato in Italia cosa hai fatto?
Una volta, lavoro, una volta no, dipende. Però il problema è dei documenti, quello è il problema. Senza documenti è impossibile per trovare qualcosa.
Poi hai iniziato a dormire per strada quando?
Da quasi 8 anni adesso.
E stai sempre qui?
Sì, ma cambi, una volta cambi. Quando che cado vado al mare, Genova, così che lavoro, fai qualcosa, capito? Vendi qualcosa, dipende.
Ma senti, ma qua con i treni che passano riesci a dormire?
Sì, ma però io sveglio la mattina presto, dormi alle 10 così, alle 6 mattina sveglio, vado, giro, cerco qualcosa, Quindi che ci sono vestiti vecchi, vendi così per caffè, qualcosa, lo sai.
Tu hai provato anche ad andare a dormire nelle strutture chiuse del comune di Milano?
Mai andato, meglio da solo a posto.
Siamo sotto la tangenziale via Forlanini 165, dove di solito dormono gli afghani in transito.
Ho parlato con un ragazzo che ci ha chiesto il sacco a pelo, ha detto così almeno l'ultimo mese me lo passo comodo, perché ha detto che l'ultimo mese che dormirà in strada, perché sta lavorando per Milano Cortina, ha detto che sta mettendo via un po' di soldi così finalmente si prende la stanza. Poi anche il suo amico ha detto che anche lui sta mandando tanti curricula perché è uno chef, ha detto che si sta mettendo in riga anche lui e era tutto contento, più contento del solito per sé, anche per il suo amico.
Questo qua, i calzini, vediamo gambe. E qui c'è il mangiare, c'è anche le patate e il pollo caldo. Appoggio qui, sopra?
Va bene.
Buonanotte, ciao, arrivederci.
È mezzanotte e mezza, stiamo rientrando in sede per scaricare il furgone e rimettere tutto in ordine. Diciamo l'ultima tappa che abbiamo fatto è quella di via Canzio, dove stazionano un adulto sui 60 anni e poi 5-6 ragazzi. Questa tappa ci fa riflettere proprio su come si possa aiutare i ragazzi giovani, o insomma anche molto giovani, perché sono dei ragazzini di 19 anni, a trovare una strada più adatta, ecco, alla loro età, che possa dare una vera prospettiva di vita più interessante di questa.
Nel corso della puntata avete ascoltato varie ragioni per cui le persone rifiutano i posti letto messi a disposizione dal Comune di Milano. Ci siamo chiesti se un ruolo potesse averlo anche il modo in cui queste strutture si presentano, più moderne e accoglienti rispetto al passato. Sembra un paradosso, ma sentiamo Costantina Regazzo, della Fondazione Progetto Arca.
Allora, questo apre un tema per noi molto delicato, che è la cultura del bello e se vivere in luoghi in qualche modo trascurati possono essere più vicini a chi vive in strada, che quindi anche nel nostro immaginario o per quello che vediamo, forse questo è anche poco accettabile. Noi pensiamo che invece luoghi di qualità di vita debbano far rinascere il desiderio di voler vivere meglio e di voler vivere una qualità diversa, perché è vero che questa capacità anche di accettare di vivere ai margini e di trascurarsi diventa un modo di essere. Ma può essere anche il contrario, perché in strada noi oggi diamo informazioni non solo per il momento della vita serale, ma pensiamo a tutte le docce che sono presenti in città, i luoghi dove ci si può cambiare e vestire, tutte le mense disponibili, tutti i servizi ambulatoriali della rete. Quindi io credo che veramente ci si debba un po' ripensare anche noi come operatori e richiedere ancora una volta perché ci sono persone che dicono: ho bisogno di vivere questo momento così. Ce ne sono altre che invece dicono: ho fatto esperienze difficili e non voglio assolutamente riproporle, però non siamo ancora in grado di convincere tutti ad entrare nei centri di accoglienza, pur essendoci le possibilità.
Io vi do appuntamento a sabato prossimo con una nuova puntata di M7. Buona giornata da Chiara Manetti.